Dall'Emmental al Toblerone, da Guglielmo Tell al Cervelà, passando per lo Chalet, per Heidi, l'Ovo Maltina e il Segreto Bancario. Dai miti fondatori ai miti moderni, anzi 28 miti o 28 icone che raccontano il nostro paese, all'estero e non soltanto. C'è nei miti, piccoli o grandi, che siano moderni o antichi che siano, una percentuale di verità e di racconto di noi stessi come paese, con tutte le sue contraddizioni, ben inteso. Un simbolismo identitario in un qualche modo, e in alcuni casi anche una funzione totemica o ritualistica, che fanno dei miti un interessantissimo territorio di indagine misuratore dell'indice identitario, per l'appunto, della nazione. E ne sa qualche cosa Oliver Scharf, che ne ha scelti 28 appunto, raccontandoli tra il serio e l'ironico, ma con sempre grande intelligenza, in Lo Chalet e altri miti, una pubblicazione apparsa per Gabriele Capelli Editori, che in queste settimane è andata letteralmente a ruba, tant'è vero che l'editore ha dovuto in fretta e furia fornire alle librerie un'immediata seconda edizione, accompagnandoci così in un gran tour mitologico, potremmo dire, della Svizzera di ieri e di oggi. Ma quali sono i miti sopravvissuti al tempo? Quali si sono impietosamente sgretolati e quali invece sono tutt'oggi una sorta di passepartout in grado di rappresentare, ci piaccia o meno, la Svizzera o le Svizzere, potremmo anche dire, uno dei paesi in verità più citati e, dobbiamo anche dirlo, meno conosciuti, su cui spesso gravano molti, forse troppi, luoghi comuni. Ma può, e se sì, quando e quanto il mito trasformarsi in luogo comune? E a quali pericoli quindi si va incontro in questi casi? Ai 28 miti svizzeri analizzati dal nostro ospite, ovvero Oliver Scharf, che è in studio con noi oggi, se ne potrebbero probabilmente aggiungere, anzi sicuramente direi aggiungere altri. Allora, proprio questa potrebbe essere l'occasione per chiedere a voi quali miti svizzeri aggiungereste o elenchereste, e quindi aggiungereste magari all'elenco di Scharf. Ve lo dico da questo momento, potete chiamarci per dire evidentemente la vostra sul tema che stiamo trattando, ma anche per suggerirci quelli che per voi sono i miti svizzeri da salvare o che comunque ci raccontano, chiamando lo 0848 030707 da questo momento. Intanto ben arrivato Oliver Scharf, grazie di aver accettato il nostro invito a Mille Voci. E non posso che partire da qua, perché il suo libro, ovvero Lo Chalet e altri miti svizzeri, ha avuto un notevole successo. Dicevamo, in soli 2 mesi è andato esaurito e ne è stata subito ristampata una seconda edizione. E questo, secondo me, merita un pur breve commento, perché significa almeno 2 cose, Oliver, e cioè che intanto c'è un naturale e notevole successo attorno a questo tema e dall'altro che abbiamo bisogno forse di riconoscerci anche attraverso i miti. Cosa ne pensa?
Sì, buongiorno. Allora vorrei innanzitutto partire dal... prima di affrontare la realtà tra il mito e la quotidianità, forse come è iniziato questo viaggio?
Questo veniamo subito. Io prima voglio un commento sul fatto che questo libro ha avuto un tutto sommato inaspettato successo. Allora la domanda è: il tema di per sé ha un interesse e un riscontro nel pubblico, nella fattispecie dei lettori? Questo significa, dico io, che in fondo abbiamo bisogno, malgrado le critiche, di riconoscerci attraverso i miti?
Può darsi.
Questo libro, dicevamo, prende anche le mosse da una rubrica che si è tenuta tra il 2007 e il 2009 sull'Azione, articoli a scadenza, se non sbaglio, mensile.
Mensile, sì.
Ecco, allora veniamo un po' a capire per l'occasione come li ha selezionati, con quale criterio, in fondo ha dovuto sicuramente rinunciare a dei miti.
Sì, questo progetto è nato con un articolo nel novembre del 2007 sulle pagine di Società e Famiglia, di Azione, curate da Barbara Manzoni, ed era il Birker Müsli.
Che è uno dei miti elencati qua dentro.
Sì, e l'idea è nata tra l'associazione dei miti d'oggi del 57 di Roland Barthes, in cui c'erano i miti moderni, in cui c'era lo Steak & Frites, la DS, la Citroën, che è stata definita come
un libro a sua volta diventato mitico, no? Perché poi
quello
è diventato,
sì, inarrivabile,
un punto di riferimento.
È stato solo lo spunto. E tra i quali c'è anche il cervello di Einstein, che è stato definito oggetto mitico. Dunque l'associazione è stata immediata quasi un'illuminazione, perché in Svizzera ce ne sono tantissimi di miti. Ad esempio, stamattina ne ho incontrati tre. Ho aperto la confezione del caffè con le forbici del coltellino svizzero, sono venuto qui in posta e ho intravisto l'iniziale dei supermercati arancio,
Con la M
la sì,
arancio, mitica ormai per noi e
mitica,
anche per
sì.
la storia che ha avuto e come è iniziata e quello che ha significato nel paese, perché poi di fatto il punto diventa anche questo, cioè questi che diventano mito perché qualche cosa significano all'interno del nostro sistema paese. Dunque, dicevamo, lo spunto è stato questo, però l'idea di organizzarli poi in un libro ha chiesto un passaggio ulteriore, no? Come li ha selezionati e reimpostati?
Sì, gli articoli sono stati strutturati, ordinati in ordine cronologico. Il primo, siamo nel XII secolo
Si
con
parte dall'Emmentaler, quindi.
l'Emmentaler e si finisce con la mucca Milka
Milka.
nel 72.
E quindi sono 28 miti che ci permettono un viaggio nel tempo e nello spazio, perché così facendo noi incontriamo i tanti luoghi della Svizzera, giusto? E questo secondo me è un'altra delle prerogative del libro, ma che dice anche molto sulle differenze che ci compongono, come in una sorta di puzzle fatto di differenze. Dunque, questo è un fatto sicuro, però ha dovuto rinunciare a che cosa, per esempio, selezionandone 28?
Ma ad esempio c'erano tanti miti alimentari, dei prodotti curiosi, mettendo il Senovis, che è una crema spalmabile, che qui non è molto conosciuta, ma in Svizzera romanda è un po' la Madeleine di Proust, che è ricavato dai resti della lavorazione della birra. Mettendo il Senovis non ho potuto mettere il parfait, che è
Certo, l'altro mito.
l'altro mito spalmabile.
Mettendo l'aromat non ha messo i dadi, per
Non ho messo i
esempio.
dadi, c'è una nota sulla Maggi.
Ecco, quindi alcuni rientrano attraverso le
Sì,
note,
tanti rientrano con le note. E poi il Gala, il
no? Ah,
formaggio non
certo.
poteva competere con l'Emmentaler.
Ecco, perché tanti miti sono alimentari? Perché lo sono davvero e anche a quelli a cui ho dovuto rinunciare, che abbiamo citato in questo momento, una notevole parte sono alimentari ancora una volta.
Questi sì, anche le sugus
Le
alimentari.
sugus.
Poi ci sono dei miti meno alimentari come il velcro, che è un modo di allacciare le scarpe, era di moda negli anni Ottanta.
Sì. Sì.
Ed è nato l'inventore, passeggiando nei campi, ha notato questa pianta che si appiccica alla bardiana, credo. Non so, sì,
Che coi
la
peletti,
bardana,
sì.
che con i peletti, e con lo stesso sistema ha creato il velcro, oppure il DDT.
Comunque sono dei miti mediamente prodotti, no? Sono dei prodotti, siano essi alimentari che non alimentari, di ditte che poi alle volte per antonomasia, ecco, un po' questo, no? Hanno raccontato anche l'inventiva svizzera, dal coltellino svizzero al velcro di cui ha detto adesso, ma anche il Birker Müsli, famoso del dottor Birker in origine, raccontano una parte importante del carattere della Svizzera. No? Questo mi sembra fondamentale. E poi c'è un aspetto, Oliver Scharf, e vorrei che fosse lei però a parlarcene, che è proprio di questo libro e lo rende particolarmente piacevole, ovvero, chiedo scusa, il fatto che questo libro ci porta in un viaggio temporale e geografico, ma ci porta anche ad una lettura, da un lato frammentaria, perché sono 28 brevi capitoli, ma ci permette un gioco dell'oca. Di
Sì,
questo vorrei che ci
esattamente,
parlasse,
sì.
mi
Infatti
sembra una dimensione molto piacevole, oltre che intelligente.
il finale, che non posso svelare, è in una nota e rimanda all'inizio del libro, nel preludio.
Per cui ognuno si fa il suo percorso.
Ognuno si fa il suo percorso, sì.
Ecco, il libro parte sia nel titolo che proprio nella lettura da un non mito, o meglio, da un mito non svizzero, cioè quello dello chalet. Ne vogliamo parlare brevemente?
Lo chalet. Qui parte con lo chalet miniaturizzato,
Sì.
che è l'orologio cucù, in cui è presente il mito degli orologi e lo chalet, appunto. è uno, diciamo che è uno pseudomito.
In che senso?
Nel senso che non è svizzera, ma è nato in Germania nel 1738, nella regione della Foresta Nera. Ma dal 1949 in poi è entrato nell'immaginario collettivo svizzero e soprattutto all'estero, in America. È un gran mito svizzero.
Quindi è come se lo fosse, in verità.
È come se lo fosse, diciamo che è l'idea del souvenir che è stata svizzera.
Allora, io le faccio una domanda prima di concederci uno spazio musicale non casuale, ben inteso, che riguarda il suo passato, no? Il souvenir. Lei, so, e lo dice anche nel libro, per un certo periodo ha lavorato nel negozio di souvenir di sua zia in via Nassa a Lugano. E questo probabilmente le ha dato anche la possibilità di conoscere un po' la clientela e l'idea che si ha di certi miti svizzeri visti da fuori, no? Perché poi il mito alla fine si consegna ad un'immagine universale, sì, più che non nostra. Che idea, che cosa le ha dato, sì, quell'esperienza? Penso formativa.
Formativa, certo. Gli orologi a cuculi compravano soprattutto gli americani. E spesso, beh, non se li portavano, non li acquistavano subito e li dovevo imballare, sì, e spedirli. Mentre i coltellini svizzeri non c'era un identikit preciso del cliente, andavano a ruba, giapponesi, svedesi, non c'era una nazionalità precisa. E nel fatto che gli americani, questo fascino degli americani per l'orologio cucù, è spiegabile forse con il film di Carol Reed, Il terzo uomo, in cui c'è una battuta splendida di Orson Welles, perché la sceneggiatura l'ha scritta Graham Greene, ma quella battuta, tante battute
l'ha inserita,
sì,
Orson,
perché
Welles
lui era
stesso,
un grandissimo genio. Tra l'altro, proprio la radio ha fatto spaventare tutta l'America con la guerra dei mondi.
Notoriamente.
E in questa battuta, in sintesi, dice che in 500 anni di pace la Svizzera, mentre magari in Italia hanno prodotto, cioè Michelangelo, i Borgia, chiede cosa hanno prodotto gli orologi a cucù.
Ecco, quindi la fama dell'orologio a cucù presso il pubblico americano deriva secondo voi da questo lato. Adesso invece veniamo, ne parleremo magari anche attraverso le parole di Oliver Scharf, ad un mito che poi è diventato un mito anche romantico, quello di Guglielmo Tell. Lo facciamo attraverso il quarto movimento, l'allegro vivace, dell'ouverture del Guglielmo Tell, per l'appunto, di Rossini.
Thank you.
Dunque, voglio ricordare che chi volesse intervenire per raccontarci alcuni di quelli che ritiene essere dei miti svizzeri, quindi, come dire, delle parole chiave d'esportazione, possiamo dire, ci può chiamare allo 0848 030707. Vi faccio un parziale ed esemplare però elenco dei miti che ha affrontato Oliver Scharf nel suo libro, dall'Emmentaler che abbiamo già citato, agli orsi di Berna, ma anche la neutralità, quindi anche miti astratti, non tangibili, l'assenzio, di cui poco si sa, o perlomeno si sa molto perché è un mito, ma oggettivamente. Per esempio, non si sapeva che fosse nato in Svizzera, magari ne parliamo. Heidi, che non ha bisogno di aggiunte, la palma ticinese, che si è affermata per l'appunto alle isole di Brissago nella seconda metà dell'Ottocento, al cane San Bernardo, con o senza barilotto, poi magari ne parliamo, il coltellino svizzero che tutti sanno, il cervelà, il Birker che abbiamo citato prima, ma anche l'ovo maltina, la rivella, il toblerone, il segreto bancario. La nascita dell'LSD nel 43, chiedo scusa, il pela patate Rex, che oggettivamente è un aggeggio che ha fatto furori, l'orologio delle stazioni e la puntualità svizzera in generale, no? Facendo astrazione anche da un oggetto che diventa simbolo, l'aromat, cos'altro possiamo citare? La mucca milk che si è detto prima, insomma, sono tantissimi i miti. Magari voi avete voglia di aggiungere a questi o di ribadirne alcuni. Ma perché Oliver Sharp? Noi sappiamo che tutti i paesi, e anche le culture in un qualche modo sono soggette al rischio a luogo comune sulla nazione di cui si parla, no? Il più delle volte per una conoscenza oggettivamente superficiale che noi abbiamo, abborracciata. Per esempio, l'Italia, chiunque ne voglia parlare, insomma, di modo sommario, cita pizza e mandolini. Dall'Inghilterra si parla del fatto che si mangia male o piove sempre, della Germania che siano pochi elastici, che fa brutto tempo, sono grigi dentro e fuori, degli scozzesi che sono taccagni. Faccio degli esempi assolutamente scemi, ma in questi luoghi comuni rientrano anche gli svizzeri con delle peculiarità che magari non sono del tutto estranee, ma sono evidentemente parziali. Ecco, noi svizzeri siamo prigionieri dei nostri miti o piuttosto conoscerli e frequentarli un po' ci libera?
Ci libera perché, ad esempio, un cliché è la puntualità, ma l'LSD è l'antitesi.
Della
Il
puntualità.
tempo viene dilatato, un mezzo di trasporto in cui non sai neanche se arrivi o ritorni. Dunque,
Eh sì.
ci sono tutte e due le cose, la cosa inaspettata e il cliché.
Ecco, ci viene subito riferita un'osservazione, dice, le multinazionali farmaceutiche, peraltro proprio a proposito dell'invenzione dell'LSD che nasce all'interno appunto dell'industria
Assando.
farmaceutica della Sandoz di allora, è un mito svizzero. Infatti, anche l'industria di precisione, l'orologeria, insomma, sono dei miti svizzeri
Sì.
che poi si ricollegano ad altri miti, no? Quelli della precisione, della lavorazione ad alta definizione. Quindi questo, per esempio, è un suggerimento che ci viene da un nostro
Ad
ascoltatore.
esempio, nell'orologio delle stazioni c'è sia il mito laterale delle ferrovie svizzere, col paesaggio, i tunnel, che è anche un tema da approfondire, che è legato al cavo delle banche, legato ai buchi dell'Emmental, o al rifugio antiatomico,
Che è un
che
altro
è
mito
un'altra
citato. Sì.
cavità.
Quindi
C'è l'ossessione per gli spazi vuoti, per le cavità.
l'ossessione per gli spazi vuoti, cavità, ma comunque anche con l'idea del rifugio e del nascondere,
Sì.
no? Che si porta presso poi una serie di parole simbolo in un qualche modo. I miti valicano per definizione i confini nazionali, no? Tali sono e ci proiettano all'esterno da un lato, ma noi poi, come in uno specchio, gli altri ci vedono attraverso questi. Sono un po' quelle ancore che danno l'illusione di conoscere un paese. Creano una sorta di passaporto d'identità, che ci piaccia o meno, no? Della nostra identità. Cosa ne pensa Oliver Sharp?
Si rischia di finire un po' al largo entrando in questo discorso.
Però è importante perché è la percezione da
Sì.
fuori di noi, no? È una distanza che crea.
Per certi versi sì, ma
Una visione di luci e ombre, ben inteso.
Il mio lavoro è stato proprio legato ai vari soggetti. Sono partito, come dicevi, da una banalità per non finire in una banalità.
Ecco, è questo che mi interessa.
Dunque, ogni pezzo forma
il puzzle.
Un ritratto della Svizzera, che però è sempre un ritratto che sfugge. Bellasi, nell'introduzione, nel catalogo della mostra Enigma Helvetia, l'ha definita l'isola dell'altrove. Dunque, sfugge, è un ritratto introvabile, sfugge... Per quello dico, si finisce al largo perché...
Proprio per questo però diventa anche mitico, Cioè ha un alone...
È un mito in sé la Svizzera.
Esattamente. L'imprendibilità quindi di questa. Abbiamo Adriana in linea a cui vorrei dare subito la parola. Buongiorno.
Buongiorno.
Ci dica.
Io vorrei che mi si togliesse una curiosità. Tra i 28 miti citati, rientrano le guardie del Vaticano, che sono prettamente, e se non vado errata, esclusivamente svizzere. E poi un'altra domanda... A me sembra abbastanza ironico, ma in senso negativo, che siamo famosi in America per qualcosa che non abbiamo inventato,
ecco.
E del quale non è che poi si possa essere così fieri, perché insomma l'orologio a cucù lascia il tempo che trova. In compenso io vorrei proprio, sarei curioso di sapere quanti sanno che il velcro, che invece è una cosa utilissima, è una invenzione svizzera. Ecco, queste due osservazioni. No, una è una domanda e l'altra è un'osservazione.
Allora, se si parla delle guardie del Vaticano tra i miti, è perché diciamo è più conosciuto e si parla dello chalet che svizzero non è e non
perché
del velcro.
Perché noi non ci facciamo mai pubblicità, è quello il nostro guaio, a furia di essere modesti.
Ecco, ma secondo lei noi siamo modesti?
Noi lo siamo in un modo addirittura irritante. sì, perché per finire... ci lasciamo prendere a sberle da tutti e poi ancora chiediamo scusa. E in compenso quello che veramente potrebbe essere un nostro vanto, noi lo passiamo tranquillamente sotto silenzio.
Interessante questa sua osservazione, signora. La ringrazio molto. Ci ascolta per radio.
Sì, certo.
Buona
grazie.
Giornata. Intanto grazie ancora. Approfitto per ricordare il numero a chiunque altro voglia intervenire e collaborare a questa nostra trasmissione. Voi lo sapete. 0848 030707 per raggiungerci. Oliver Scharf, queste due... domande e questioni poste dalla signora.
Allora, le guardie svizzere, che la divisa multicolore risale al 1506, è inserita nell'ouverture, nell'introduzione, assieme alla lotta svizzera, alla lotta delle vacche regine, che dicono sono dopate al fandom.
Per farlo. Per esempio.
Però sono sottotrame laterali, micromiti. Però
micromiti... con agganci a dei miti superiori, no? Ne parla quando parla di...
Le guardie svizzere sono accennate.
Comunque la signora, secondo me, se legge questo libro troverà soddisfazione, perché voglio anche dire che in questi 28 capitoli io ho trovato dei piccoli saggi bonsai, cioè con dovizia di particolari, molto precise, tantissime informazioni e... Forse io sono particolarmente ignorante in materia, ma credo che molti siano nel mio stadio di ignoranza. Si imparano un sacco di cose. Io ho imparato veramente un sacco di cose. Per esempio, domanda stupida, poi torniamo alla seconda metà della domanda della nostra signora di Adriana che è intervenuta prima. Io non sapevo che l'assenzio si facesse inizialmente in Svizzera. Ero convinta fosse francese.
Perché è legato a Parigi.
Al mito Fin du siècle,
poeti maledetti, Belle Époque, dove scorreva fiumi. Ma è nato nel piccolo paesino della Val de Travers.
E questo per esempio è una... Non so se per la signora rientra in quelle di cui vantarsi o quelli no, però... E poi veniamo al velcro che ho trascurato prima.
Il velcro, sì, che ne ho parlato all'inizio, ma vorrei rispondere alla signora Adriana per il vanto e la modestia.
Esatto.
C'è un oggetto che può rappresentare tutte e due. Il pelapatate Rex, un oggetto modesto e umile, ma è un principe degli oggetti, semplicissimo e efficace.
E poi secondo me c'è in tutti questi miti un tema che attraversa. Cioè la grande intraprendenza comunque, alimentare non ben inteso, dell'industria svizzera, soprattutto 8 e 900, no? Che rientra in tanti dei miti, penso, non voglio fare torto a nessuno, ma dalla Rivella all'Ovomaltina, per esempio. Lidia è in linea e le do subito la parola. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Io volevo dire quello che non è mito della Svizzera. Per esempio, mi è capitato di andare in Italia e dire, parlo italiano, e mi dice, ah, c'è anche un cantone che parla italiano in Svizzera, pensavo che foste italiani. E poi dico, ma non sapete dov'è il passo del San Gottardo? Ah, no, noi no. Ecco. Questi sono i due non miti.
I due non miti. Non le hanno mai chiesto, signora, ah, lei è svizzera, allora parla lo svizzero?
Sì,
che è un classico,
quello,
esattamente.
Anche quello, cioè, ma non si rendono conto che anche una parte della Svizzera si può parlare italiano. E lo stesso come quando vado in Germania, se parlo lo Schweizerdeutsch cascano dalle nuvole, quindi.
Quindi, cioè, questo è, come dire, un mito ignorato.
Sì, sì, sono miti ignorati. Cioè, chi parla francese va bene anche in Francia. Chi parla svizzero tedesco ti guardano così, come dire, da che parte vieni.
Grazie signora.
Arrivederci,
buona giornata. Magari un commento, Oliver Sharp, a questo fatto. In fondo, per tanti aspetti, poi la Svizzera, anche validi, è vero che è ignorata ed è magari più conosciuta, se parliamo dell'estero, perché questo è il rapporto con l'estero, per altre cose che in parte non sono nemmeno condivise da che svizzero è. Quindi vedono un po' nell'immagine, questo ha a che vedere con l'immagine che si proietta all'esterno della Svizzera, una parte di ingiustizia. Allora, questa ingiustizia però chi se la crea? Di chi è in un qualche modo responsabile?
Ma riguardo ogni paese.
Sì.
Poi
chi più chi meno.
Il tema sollevato va un po' al di là del libro, potrei citare Furbo chi legge. Leggendo magari un libro si evitano questi dialoghi inutili.
Si evoca questa visione molto approssimativa, sì. E di solito appunto è la famosa caduta nel luogo comune, no? Quando invece credo che la lettura di alcuni miti racconti una fetta di storia molto intelligente della Svizzera, insisto. Per esempio, mi viene in mente l'LSD a cui lei ha fatto riferimento, il cui inventore peraltro ha vissuto tantissimo, ha vissuto oltre i 100 anni.
Sì, 102 anni.
102 anni. Beh, possiamo magari raccontare questo inizio folgorante, direi, per il suo famigerato viaggio in bicicletta.
Sì, Alberto Hoffman è quasi un mito a sé. Tra l'altro l'articolo sull'Azione era infatti dedicato a Hoffman perché era morto in aprile,
sì.
2008, credo. Tra l'altro un personaggio lucidissimo e grande pensatore, con una forte sensibilità per la natura, per i meccanismi che legano gli esseri umani, le relazioni, dunque al di là un po' della chimica a cui si è dedicato. E l'LSD è nato come una visione, da bambino ha avuto una visione quasi mistica nei boschi, dunque è rimasto nel subconscio questa visione di bellezza nella natura, e probabilmente quella cosa lì è venuta per ricreare quella visione. E un'altra cosa va detta, appunto, che ha vissuto tantissimo, lui l'avrà provato un paio di volte, sempre in dosi millimetriche, poi era lui il papà, dunque sapeva quello, era fatto in casa, ma ha sempre condannato l'uso di svago,
perché è un potente psicotropo, no?
È pericoloso parlare anche delle, non è, è, delica, è un argomento delicato.
Certamente.
E lui ha sempre condannato
l'uso e l'abuso,
fuori luogo, l'impiego fuori luogo, perché se usato magari per la psichiatria o per una ricerca
questo era il primo uso. Un nostro ascoltatore chiede se secondo lei gli svizzeri apprezzano i loro miti. Questo è interessante. E dice, penso per esempio, lui fa questo esempio, ai nostri rustici, questo riguarda la Svizzera italiana, il Ticino. Allora la domanda è, gli svizzeri apprezzano i propri miti? Secondo lei? Io ho molto apprezzato la riscoperta di alcuni miti che davo per quasi scontati, quindi poi non ci si fa attenzione, proprio attraverso questo libro. Però rivolgo la domanda a lei.
Io penso al Toblerone, ecco, io sono
convinto che attraverso il Toblerone passi qualche cosa.
No, ma è una, come diceva, una Non va, il vantolo, diceva la signora di prima.
Come... So se lo apprezza.
Si apprezza, il Toblerone lo apprezzo io.
Poi ognuno ricollega i propri
dopo
ricordi.
Dopo ognuno
no?
Ha il suo...
Ecco, anche questo che è bello, che ti permette, come lei prima ha detto, una sorta di Madeleine, cioè ci permette di riportare indietro l'orologio, di tornare ognuno a un proprio periodo, che sia l'infanzia, che sia l'adolescenza, che sia un momento glorioso o difficile, al limite, proprio attraverso alcuni di questi miti.
Certo.
Un mito che è diventato mondiale, con tutto quello che ha significato, è sicuramente quello di Heidi. Allora, ci ascoltiamo, mentre il nostro pubblico magari può ancora raggiungerci allo 0848030707, quella che poi è diventata una canzoncina, quasi ritornello, un attimo. Qui c'è un compenso di mitografia svizzera, da Heidi alle montagne, alla bontà, poi visto che questa è la canzoncina che stava nel fumetto, se non sbaglio c'è anche inserito impropriamente un cane San Bernardo, che è un altro dei
San
miti,
Bernardo, sì.
C'è lo yo del finale, insomma c'è una specie di summa, no? Tra il mito e il luogo comune, che è un po' sempre il rischio e il doppio peso di tutte le cose. Parliamo un attimo del rifugio antiatomico, che è un altro dei miti raccontati in Lo Chalet e altri miti svizzeri, che forse merita un po' di attenzione, Oliver Scharf.
Allora, il rifugio antiatomico si collega in un certo modo con Lo Chalet. Sono due rifugi, anche se è antitetico, perché Lo Chalet è di legno, con l'aria pura in montagna, mentre il rifugio antiatomico è sottoterra e non ha nessuna vista, in beton. E sono due moduli riproducibili, dunque lo chalet è uno standard architettonico.
Quasi due archetipi quindi, no?
Sì, da riprodurre, sempre visto un po' con un'alzata di spalle dagli architetti, perché non è un modulo che semplicemente si riproduce, come il rifugio antiatomico. Ci sono delle misure, degli standard, sì.
E poi no... Scrive che lo chalet addirittura ha delle antiche origini, come forme, come forme ancestrali, risalgono addirittura forse al tempietto greco, giusto? Ricordo bene nella lettura?
Ricorda bene.
E quindi anche questo la dice lunga, no? Su come... si riproducono e si diversificano i miti.
E come la mitologia non è una parola grossa, perché effettivamente è legata al passato,
all'antico passato. C'è un signore che dice, anzi una signora, chiedo scusa, che ha letto il libro e che secondo lei manca un mito. La pulizia, intesa proprio come ordine pulizia, non la polizia con la O ma con la U. L'indore, insomma, la pulizia svizzera, è un classico.
È un classico, sì. Difficile da mitizzare o da...
Più difficile...
Non c'è una data d'inizio della pulizia.
È difficile storicizzarla.
Ad esempio, la puntualità è nata in Svizzera, prima degli orologi. Calvino ha inventato nel 1541 a Ginevra la puntualità, mentre la pulizia non...
L'igiene.
Non c'è un inizio e una fine.
Dottor Semmelweis, non ce ne possiamo appropriare. Carlo in linea, buongiorno. Con piacere ci dica. Pronto? Noi l'abbiamo in linea ma non sentiamo nulla.
Pronto?
Ecco, buongiorno Carlo, ci dica.
Ah, non ho capito. No. Non avete accennato, ho parlato dei treni. Il famoso...
I treni svizzeri?
Trenino rosso del Berlino.
Ah, il treno del Berlino, quei treni.
Il Glacier Express.
Benissimo.
Sono tutti dei miti svizzeri, anche questi. Pensi che il Berlino l'hanno festeggiato l'anno scorso, 100 anni.
Giusto.
Eh?
Quello è un mito che lei aggiungerebbe, quindi.
Io lo aggiungerei.
Quindi non tanto la puntualità dei treni, ma proprio i treni, quelli turistici, diciamo così,
esatto,
e quelli...
Esatto,
benissimo.
Esatto.
Grazie.
Grazie a loro.
Ma molto gentile. Buona giornata intanto.
Altrettanto, buongiorno.
Buongiorno a lei. E questo ci porta ad un tema interessante. Prego, Oliver.
Ha perfettamente ragione il signore che ha telefonato. È stata inserita una nota nell'orologio delle stazioni. Dunque il mito delle ferrovie che sono nate nel 1902 sono inserite alla perfezione dentro l'orologio. Oltre al trenino rosso c'è anche il mitico coccodrillo del 19, una locomotiva che sembrava un coccodrillo perché tutta...
Si sbisciava, come diremmo in un italiano non proprio perfetto.
E poi c'è anche la chiesetta di Wassen.
Ah, un mito, sì.
È un mito perché è un pezzo forte per i collezionisti dei trenini Märklin. Non può mancare la
chiesa di Wassen,
che si vede 4-5 volte.
Esattamente. Ecco, proprio in questo orizzonte e su questo sfondo vorrei fare io una domanda. Perché ci sono dei periodi in cui la Svizzera è stata nel suo insieme un mito. E penso al mito romantico delle Alpi, beh, uno per tutti, Schiller, quando appunto ha scritto il Guglielmo Tell, Byron per esempio, con il Manfred, che peraltro verrà rappresentato proprio, non lo potranno ascoltare, da cui la musica di Schumann, che si potrà ascoltare proprio il 18 febbraio prossimo all'auditorio della nostra radio, ma penso anche al mito di Wagner, soprattutto Ludwig II di Baviera, che sicuramente, e attorno a tutto questo si è creato dal Settecento in avanti, in realtà dalla fine del Settecento in avanti, quando è nato proprio l'idea del viaggiatore romantico, poi si è trasformato in turismo, e questo è un mito pacchetto, no?
È un mito sottofondo. Tra l'altro Ludwig aveva un progetto monomaniaco di costruire un grandissimo Guglielmo Tell a Küsnacht, poi un progetto arenato.
A Küsnacht, quando lui poi peraltro lui stava molto sul lago dei Quattro Cantoni, prediligeva appunto un luogo da quelle parti, per non parlare di Wagner che ha abitato a Lucerna anche perché era scappato, insomma è un mito che si è alimentato in tutto il secondo Ottocento fino al decadentismo,
sì.
Anche, no?
Sì.
Prego.
Solo una cosa, c'è stata una specie di, la chiamano scoperta delle Alpi nel corso del Settecento,
sì.
Appunto i viaggiatori inglesi. Oppure Albrecht von Haller è un po' il papà delle Alpi, che ha fatto il poema di Alpe nel 1729.
Certo.
Poi Rousseau, con la natura.
Certo, da fine del Settecento in avanti è scoppiato,
sì,
questo
De Saussure, che da Ginevra vuole misurare il Monte Bianco. C'è stata tutta una mitizzazione.
Importante.
Sì, molto importante.
Per chiudere vorrei l'ultimo intervento, anzi sono due, ma chiedo di essere veloci, per cui accogliamo le due telefonate insieme. Laura ci dica.
Buongiorno.
Buongiorno signora.
Io le telefono perché ha nominato il treno della Freccia Rossa. Questo treno era per noi mitico ad Ambrì, perché tutti i tifosi della Svizzera interna arrivavano, e gli arbitri tutti assieme, a vedere la partita, che parlo degli anni 60.
Sì.
E si faceva veramente di tutto dopo la partita per questo treno, che non te lo lasciavano vedere ma neanche toccare, eppure chi aveva pagato il biglietto poteva salire. Una volta siamo saliti abusivamente, ci hanno accompagnati gentilmente giù, mm-hmm. e tutto il resto è da pensare.
Grazie signora,
grazie,
buona giornata, grazie a lei. Vorrei dare anche la parola a Rosa, che sarà l'ultimo intervento. Buongiorno.
Buongiorno, senta, c'è il pizzo di San Gallo che è nominato in tutta la Svizzera.
Sì.
Io ho lavorato 20 anni in quella fabbrica.
Brava, il pizzo di San Gallo.
Il pizzo di San Gallo è una meraviglia, è nominato per tutto il mondo.
Ha ragione.
E poi c'è la male macchina per cucire, la Bernina, che è la fabbrica, è a Steckbore, vicino a Kreuzling, vicino a Costanza, che quelle macchine sono una meraviglia.
Signora, lei ci ha aiutato molto, la ringrazio. Buona giornata, perché a questo punto mi viene da dire che Oliver Sharp, che gli piaccia o meno, deve scrivere un secondo libro sui miti mancanti ancora. Prego.
Il pizzo, c'è un'apparizione del pizzo riguardo al Senovis. Sulla confezione sono rappresentati dei piccoli ricami, in tedesco Scherer Schnitte, sono dei ricami che si collegano
alcuni pizzo. Ecco, questo a dimostrazione che alcuni miti sono evocati all'interno degli articoli su altri miti, no? Anche perché potrebbe essere un gioco, da un lato abbiamo detto prima un gioco dell'oca, ma anche a scatola cinese o bambola russa che dir si voglia, per cui all'interno di uno ti puoi collegare con tanti altri e può comunque essere un
sempre
viaggio.
Sempre rimanendo col pizzo ci sono anche i balconi, degli chalet decorati come il pizzo, dunque ci sono tutti dei collegamenti tra un mito e l'altro.
Bene, io ringrazio Oliver Sharp, che per pura curiosità vorrei anche aggiungere, perché non l'abbiamo detto prima, a 20 anni aveva vinto il premio Montale per le poesie inedite. Nel 2004 ha pubblicato una raccolta che, se ho ben capito, ha vinto il premio Città dell'Aquila e poi il premio della Fondazione Schiller. Ha lavorato come figurante all'opera. Ha fatto il barista, il dog sitter, se ho ben capito, e nel 2005 si è diplomato in drammaturgia alla Paolo Grassi di Milano. Poliedrico e, come dire, pronto su vari fronti, no?
Sì.
Pronto?
Non ho messo nella mia biografia il periodo nel piccolo negozio di orologi di souvenir che poi ha servito per questo libro.
Che in fondo, in un qualche modo, è stato ante litteram l'idea iniziale. Grazie a Oliver Sharp, lo ricordo per chi lo desiderasse, è autore di Lo Chalet e altri miti svizzeri, pubblicato da Gabriele Capelli, editore. Ma sono tante le cose che non abbiamo potuto dire e che potrete scoprire, magari anche alcune di voi imparare, proprio leggendo questo libro.